/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto, buon pomeriggio di questo bel mercoledì 2 aprile del 2025, qui da Slash Radio Web, al di là del vetro, ben due registi, il signor Pino Max e il dottor Alessio Germini, belli tosti, carichi e come al solito in grado di rendere ottima la trasmissione del nostro pomeriggio che parte, dato che è il primo mercoledì del mese, dall'appuntamento imperdibile con Chiedilo a Iura, che è un mensile a cura dell'agenzia Iura, per l'appunto, diventato sempre più importante, la più classica delle trasmissioni di servizio, grazie a chi la cura e agli esperti che intervengono ogni mese a questi microfoni. Peraltro oggi si parla di lavoro nello specifico, che è uno dei temi più scottanti. Se parliamo di Chiedilo a Iura non possiamo non partire dall'accoglienza col nostro presidente nazionale dell'agenzia Franco Lepore, avvocato Franco Lepore, pure disability manager, e c'entra parecchio col tema di oggi. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio Renzo e un saluto a tutti gli amici ascoltatori.
Caro Presidente, non siamo soli perché abbiamo diversi ospiti, ne vedo già due su tre connessi e quindi li andiamo a introdurre. C'è Antonia Del Vecchio, che è Diversity Disability Manager di Synergy Italia. Antonia Del Vecchio, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità. Con noi anche il presidente della Federazione Disability Management, Mauro Buzzi, benvenuto. Attiviamo il microfono.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per avermi invitato.
Grazie, grazie anche a Mauro Buzzi di essere con noi. E ci ha appena raggiunto la disability manager, già nella stessa posizione in Unicredit, Francesca Bonsi Magnoni. Benvenuta.
E buon pomeriggio a tutti.
Perfetto. Grazie. Grazie, grazie a lei. Caro Presidente Lepore, direi che il parterre di altissima qualità che hai messo su è completo, quindi possiamo andare a illustrare a chi ci sta seguendo la puntata di aprile di Chiedilo a Iura, che è stata intitolata Gli accomodamenti ragionevoli sul posto di lavoro. Sappiamo bene che per le persone con disabilità il posto di lavoro rappresenta un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Quando hanno la fortuna di reperire un'occupazione, i lavoratori con disabilità non vengono messi nelle giuste condizioni per esprimere le proprie potenzialità. E gli accomodamenti ragionevoli in questo senso rappresentano una valida soluzione per predisporre una postazione di lavoro pienamente accessibile, per costruire un contesto lavorativo maggiormente inclusivo. Questo è un tema disciplinato da diverse norme nazionali, internazionali e recentemente è intervenuta anche una sentenza della Corte di Cassazione che ha espresso delle considerazioni molto interessanti al riguardo. Proprio questa sentenza ci ha dato lo spunto per organizzare la trasmissione. Il tema è complesso, va da sé, per questo abbiamo invitato dei professionisti del settore per capirne di più e dirimere un po' le controversie, sciogliere i tanti dubbi che ci sono. Partiremmo nella dissertazione dal presidente della Federazione Disability Management, Mauro Buzzi, a cui chiederei intanto del concetto di accomodamento ragionevole che è stato introdotto, lo ricordiamo, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e successivamente è intervenuta sulla materia anche l'Unione Europea. Buzzi, ci può spiegare cosa sono gli accomodamenti ragionevoli in base a quanto previsto da questa normativa internazionale?
Sì, dal punto di vista cronologico in realtà la direttiva è precedente alla Convenzione ONU, ma si inserisce nella stessa filosofia. La filosofia della Convenzione è tale per cui si individua come la diversità sia caratteristica dell'umanità e che gli accomodamenti ragionevoli siano necessari per accelerare o conseguire l'uguaglianza delle persone con disabilità. La Convenzione addirittura dice che nessuna differenza tra gli uomini può essere considerata così rilevante da annullarne l'uguaglianza fondamentale e il dovere da parte della società di mettere in atto modifiche e adattamenti necessari ed appropriati. Da questo punto di vista, appunto, l'elemento centrale della Convenzione ONU, che è richiamata più volte, che viene richiamato più volte nella stessa convenzione, sono appunto gli accomodamenti ragionevoli, cioè tutte quelle modifiche o adattamenti necessari ed appropriati che devono essere messi in campo o dove ce ne fosse la necessità per garantire l'esercizio dei diritti, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri. Quindi l'accomodamento ragionevole è uno strumento per superare qualsiasi tipo di discriminazione. Da questo punto di vista la direttiva della Comunità Europea dal 2078, che si inserisce in una serie di direttive antidiscriminatorie, è ancora più precisa rispetto alla Convenzione ONU. Perché oltre a stabilire che è un dovere da parte del datore di lavoro prendere provvedimenti appropriati e quindi mettere in campo accomodamenti ragionevoli, fa anche degli esempi che invece non si trovano direttamente nella Convenzione ONU, cioè dice si possono fare sistemazioni di locali, si può fare un adattamento delle attrezzature, dei ritmi di lavoro, della ripartizione dei compiti, fare della formazione, fare l'inquadramento, quindi un ampio spettro di possibilità per favorire la piena inclusione della persona con disabilità non solo all'atto dell'inserimento nel luogo di lavoro, ma anche durante tutto il suo percorso lavorativo e quindi la formazione, la carriera o il rientro al lavoro a seguito di eventuali infortuni.
Molto bene, ecco, questo per quanto riguarda l'ambito internazionale. In Italia invece come siamo messi? Abbiamo delle norme proprio nazionali che trattano il tema degli accomodamenti ragionevoli?
In Italia, come ci accade spesso, abbiamo dovuto essere richiamati proprio dalla Commissione europea, perché nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione ONU nel 2009 e abbia per legge attuato la direttiva nel 2003, fino al 2013 in realtà non aveva messo in campo il concetto di accomodamento ragionevole come previsto dalla normativa, tanto che la Corte di Giustizia europea proprio nel 2013 ha condannato l'Italia dicendo che non aveva recepito virgolette correttamente e completamente il dettato della direttiva 2078. Quindi che cosa ha fatto il legislatore? Ha approfittato del fatto che dovesse essere approvato un decreto legge che parlava di diverse altre questioni, ha inserito un comma che è stato introdotto proprio nella legge di ratifica di attuazione della direttiva della Commissione nel includere questo nuovo comma ha sottolineato che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione ONU. In sostanza la legge italiana rafforza le previsioni della Convenzione ONU direttiva della Comunità Europea, facendo sì che se da una parte la Convenzione ONU definisce l'accomodamento ragionevole come un diritto della persona con disabilità, la normativa italiana e la in una normativa europea ci dicono che è un obbligo da parte del datore di lavoro, e questo a prescindere dal fatto che il lavoratore si appartenga alle cosiddette categorie protette o dalla sussistenza dei requisiti della legge 104. Laddove ci sia il riconoscimento della disabilità, indipendentemente, diciamo così, dalle percentuali previste dalle normative che ho citato prima, sorge il diritto all'accomodamento ragionevole, diritto che ovviamente è il lavoratore che deve fare in modo di richiedere. Il problema del nostro paese, come peraltro anche in altri paesi, non solo in Italia, è che spesso le persone con disabilità, i lavoratori con disabilità, non sanno di avere questo diritto, e quindi è necessario informarli, così come è necessario informare i datori di lavoro, che hanno il dovere di mettere in campo tutti gli accomodamenti ragionevoli necessari. Prova ne sia, insomma, la sentenza che è stata citata prima, che è comunque una delle sentenze che sono intervenute a proteggere il diritto dei lavoratori all'accomodamento ragionevole.
Molto bene, torneremo più avanti da Buzzi. Volevo chiamare in causa adesso Antonia Del Vecchio, che vi ricordo essere Diversity Disability Manager di Synergy Italia. Allora, Antonia, apparentemente il principio dell'accomodamento ragionevole sembrerebbe un concetto astratto. Possiamo avere qualche esempio concreto di accomodamento ragionevole che si può adottare sul posto di lavoro?
Sì, certamente. Allora, prima però di arrivare agli esempi, voglio fare una premessa. Allora, io dal mio punto di vista l'inclusione, vabbè, ma non lo dico in realtà solo io, è un processo continuo, è un dato di fatto questo, quindi è un diritto di tutti e di tutte le lavoratrici, ed è per questo che gli accomodamenti ragionevoli devono essere necessariamente visti non solo in un'ottica, diciamo, appunto, di sicuramente il presupposto è quello, cioè di mettere tutti i lavoratori nelle migliori condizioni possibili per poter svolgere, ecco, la medesima mansione, i lavoratori con disabilità, appunto, per poter svolgere la medesima mansione come qualsiasi altro lavoratore che svolge appunto quel ruolo, ma vanno anche contemplati in un'ottica di mettere quello stesso lavoratore con disabilità, di non essere visto come un lavoratore avvantaggiato, perché questo, diciamo così, che questo atteggiamento alimenta lo stereotipo sul tema della disabilità come limite. Ma noi, insomma, che siamo qui sappiamo anche molto bene che la disabilità è una condizione anche temporanea, e pertanto quando l'azienda sceglie e decide di adottare soluzioni ragionevoli le dovrà sempre contemplare come soluzioni a disposizione di tutte e tutti coloro che necessitano, che ne necessitano, anche se non hanno una disabilità certificata. E quindi tra gli esempi, ma sono stati già citati senza entrare nel merito tecnico, quindi la sistemazione in locali di lavoro, i ritmi, all'adattamento dei ritmi di lavoro, la ripartizione delle mansioni, la flessibilità oraria, e tutto ciò contempla anche lo smart working, tra l'altro è stato uno degli esempi che io facevo quando dovevo, appunto, mi interfacciavo con le aziende, era tra gli esempi che utilizzavo per spiegare che cosa fossero, appunto, per rendere più concreto, no, il concetto di accomodamento ragionevole. Poi è arrivato la pandemia, insomma, è stato un po' sdoganato come strumento, abbiamo potuto apprezzarne i vantaggi e anche gli svantaggi, però comunque è stato assolutamente rientra pienamente nel concetto di accomodamento ragionevole, a disposizione appunto di tutti e di tutti, non solo della persona con disabilità. Ecco, senz'altro poi ci sono anche adattamenti legati a, insomma, che possono tradursi in soluzioni tecnologiche. Anche qui la tecnologia, conosciamo che, insomma, ancora oggi ci sono dei limiti, ma senz'altro possiamo dire che ha fatto anche tanti passi avanti, e quindi quelle mansioni che prima erano esclusivamente diciamo, affidate a una certa fascia di persone, ora fortunatamente sono disponibili anche a quella fetta che invece prima appunto era esclusa da questa possibilità.
Ecco, e sugli esempi proprio puntuali cosa possiamo dire?
Allora, sicuramente le cose diciamo, più frequenti sono la riduzione, più che riduzione, l'adattamento appunto dei ritmi di lavoro. Questo è quello che ho riscontrato, ripeto, dalla mia esperienza. Come si diceva all'inizio, no, nella mia presentazione, Sinergia Italia è un'agenzia per il lavoro, quindi non ci occupiamo esclusivamente del tema della disabilità. Io sono la responsabile del dipartimento che invece tratta questa fetta, diciamo, passatemi il termine di mercato, quindi quando mi confronto con le aziende parlo esclusivamente di questo, quindi quotidianamente da tanti anni lo faccio e devo dire che molte aziende non conoscono nemmeno l'esistenza della parola, proprio, no? Dell'argomento
Le
ragionevole.
avrei chiesto anche questo,
Ecco.
perché tra le varie problematiche che rendono ancora più complessa la materia è che spesso ci troviamo in presenza di aziende poco preparate o che non conoscono le soluzioni per favorire il lavoro delle persone con disabilità. Come si agisce in questi casi?
Infatti, quindi è proprio per questo, diciamo che nella mentalità dell'azienda media, ecco, fortunatamente non sono tutte così, ci sono tantissime aziende e ne abbiamo qua anche una testimonianza quest'oggi, quindi sono anche tante aziende virtuose, ma per molte aziende è limitata, diciamo, la conoscenza rispetto all'argomento. Diciamo che è molto più diffusa la parte legata alle barriere architettoniche, no? Quindi più che altro l'ambito dell'accessibilità fisica, no? Rispetto all'edificio. E per questo per le aziende è necessario e proprio indispensabile fare formazione e informazione. Le aziende però devono capire che è importante affidarsi ai professionisti come i disability manager, appunto, come per esempio i disability manager, perché come insomma, abbiamo appena iniziato a vedere, è un argomento molto complesso e per niente scontato, direi. La mia azienda, come dicevo, ha una particolare attenzione alla tematica e devo dire che quotidianamente, diciamo regolarmente, insieme al mio ufficio, formiamo proprio tutta la rete di collaboratori, quindi commerciali, selezionatori, anche su questo aspetto qua dell'accomodamento ragionevole, in modo tale che quando raccogliamo un'esigenza da parte di un cliente, siamo pronti anche in ottica proprio consulenziale di fornire anche questo tipo di informazione, no? Non solo il candidato, ma anche, diciamo, la possibilità di avvalersi da parte dell'azienda di un accomodamento ragionevole qualora appunto ce ne fosse l'esigenza. Lato azienda, poi personalmente mi occupo anche di formare appunto le aziende, in realtà non tanto su proprio esclusivamente, diciamo così, sull'accomodamento. Facciamo sempre formazioni a carattere più ampio sul tema della disabilità, all'interno delle quali chiaramente cito l'aspetto dell'accomodamento ragionevole. Quello che ho potuto riscontrare in questi anni è che i referenti aziendali si demandano, diciamo così, la valutazione dell'accomodamento esclusivamente al medico competente. Ecco, qua non sono pienamente d'accordo, nel senso che non si può ridurre l'argomento esclusivamente ad un'esigenza medica. Faccio un esempio, come nel caso delle neurodivergenze. Ecco, E quindi è indispensabile, ribadisco, sottolineo veramente l'importanza da parte dell'azienda di affidarsi a consulenti come il disability manager, che sebbene sappiamo anche qui che non è un tuttologo, ma conosce perché è adeguatamente formato la materia e quindi ha la capacità, attraverso il suo network, di segnalare a sua volta professionisti specializzati. Un'altra cosa che volevo aggiungere in merito alla conoscenza, diciamo, che ho raccolto da parte, no, per diciamo, sottolineare e sostenere ulteriormente quello che sto dicendo, è che nella mia esperienza ho raccolto anche scarse informazioni rispetto ai contributi INAIL per finanziare l'abbattimento appunto delle barriere architettoniche oppure per sostenere l'attività formativa utile per riqualificare i lavoratori a seguito di un evento appunto che poi insomma limita poi lo svolgimento della mansione originale. E quindi c'è poca conoscenza di questi fondi e ciò viene dimostrato anche dal fatto che i fondi a disposizione, di solito a differenza del fondo regionale, no, quello che finanzia gli incentivi per le assunzioni che si esauriscono in brevissimo tempo, quelli dell'INAIL spesso sono praticamente sempre disponibili. E quindi insomma, torno a dire che è importante una maggiore informazione e comunicazione anche sui vantaggi che l'azienda ne può trarre. E potrei su questo stare qui un'altra ora a parlare solo di questo, però ecco, mi limito dicendo che quest'ultimo punto non è assolutamente banale perché sappiamo bene la difficoltà, no? Chi si occupa di selezione sa la difficoltà che riscontriamo ancora oggi nel reperire candidati, no? Per le posizioni. E quindi aprire la possibilità di mettere a disposizione degli accomodamenti ragionevoli idonei, evidentemente permette di ampliare il bacino di candidature e quindi offrire anche maggiori opportunità alle persone che cercano un impiego. Quindi non solo è giusto, no, aprirsi alla possibilità di, insomma, alla possibilità che fornisce lo strumento e l'accomodamento ragionevole, ma è proprio vantaggioso in termini di business, ecco, per parlare nella lingua delle aziende.
Molto bene, grazie Antonia Del Vecchio. Torneremo anche da lei
Grazie.
più avanti. E adesso chiamo in causa, di solito lo facciamo introdurre, adesso l'abbiamo messo in ascolto, il presidente Franco Lepore. Caro presidente, eccoci qui. Allora, dopo questi primi due interventi andiamo a ricordare uno dei punti principali, un po' quello che ha dato la spinta pure ad aver messo su questa puntata particolare, ovvero la sentenza della Corte di Cassazione molto recente che considera lo smart working come un accomodamento ragionevole. Su quali argomentazioni si basa questa pronuncia, che è importante evidentemente?
Allora, come aveva prima accennato il Presidente Bussi, ci sono state di recente diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno trattato il tema dell'accomodamento ragionevole. Noi oggi vogliamo affrontare brevemente quanto è stato argomentato dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, la sentenza numero 605 del 10 gennaio 2025. Questa sentenza, questa pronuncia ha affermato chiaramente che è un accomodamento ragionevole e organizzativo concedere lo smart working al lavoratore con disabilità. La vicenda prende spunto da un lavoratore con disabilità visiva che aveva dei grossi problemi a raggiungere la propria sede di lavoro. Per questo motivo aveva chiesto all'azienda la disponibilità di lavorare in smart working da casa. Lo smart working è stato rifiutato dalla sua azienda e la sentenza della Corte di Cassazione è molto interessante sotto diversi aspetti. Prima di tutto, la consulta richiama espressamente tutte le normative nazionali e internazionali che sono state illustrate dal presidente Buzzi, dando piena efficacia a questa normativa e facendo presente che comunque c'è un'interpretazione, un'applicazione diretta e concreta di queste normative apparentemente aleatorie, in realtà sono espressamente concrete. E poi la Corte di Cassazione ha precisato chiaramente che lo smart working può essere considerato come un ragionevole accomodamento organizzativo che non comporta oneri finanziari sproporzionati per l'azienda, e inoltre questo accomodamento ragionevole è idoneo a contemperare l'interesse del lavoratore con disabilità al mantenimento di un lavoro confacente alla sua situazione psicofisica, e nel contempo di contemperare anche l'interesse del datore di lavoro a garantirsi una prestazione di lavoro utile anche all'impresa, un po' che quello che stava affermando prima Antonia Del Vecchio. Sotto il profilo processuale poi rilevo che i giudici hanno illustrato il regime probatorio gravante sulle parti, quindi datore di lavoro e lavoratore. E pertanto, in caso di controversia, il lavoratore con disabilità ha l'onere di dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori senza disabilità o lavoratori analoghi, e facendo presente appunto quali accomodamenti ragionevoli possono essere adottati per cercare di eliminare queste disparità di trattamento. D'altra parte, il datore di lavoro invece ha l'onere di provare delle circostanze non equivoche e che sono idonee ad escludere chiaramente perché la mancata adozione dell'accomodamento ragionevole non deve essere considerato come comportamento discriminatorio. In altri termini, giusto per semplificare il concetto, il lavoratore deve dimostrare la propria necessità agli accomodamenti ragionevoli, mentre il datore di lavoro deve dimostrare chiaramente perché non può adottare questi accomodamenti ragionevoli. E la Corte di Cassazione cosa dice? Conclude la vicenda dicendo che lo smart working non può essere considerato un onere sproporzionato per l'azienda e di conseguenza può essere considerato un accomodamento ragionevole, perché proprio in epoca di pandemia era stato già concesso al lavoratore con disabilità e di conseguenza può essere anche concesso in futuro senza particolari oneri per l'azienda.
E allora, Presidente, in questo momento tutti i lavoratori con disabilità si interrogano sulla possibilità di chiedere lo smart working. La questione è complessa, come ci stai spiegando, e gli effetti che la sentenza, a tuo parere, può avere sugli attuali contratti di lavoro?
Questo è un aspetto molto importante da affrontare con molta delicatezza. Facciamo una precisazione. Noi in questo momento stiamo parlando di quello che è scritto in una sentenza della Corte di Cassazione, ma avremmo potuto parlare anche di sentenze di tribunale, sentenze di Corte d'Appello, quindi sentenze di merito, di pronunce, ce ne sono di vario tipo. Quello che dobbiamo dire con chiarezza è che le sentenze non sono delle leggi, e quindi le sentenze fanno stato solo tra le parti che sono in causa, quindi attore e convenuto giuridicamente parlando. Pertanto gli effetti di quella determinata sentenza possono ricadere solo tra le parti appunto della causa. Questa specifica, i dettami della sentenza possono investire la specifica controversia messa e posta all'attenzione dei giudici. Quindi di conseguenza questa sentenza non può essere applicata automaticamente ad altre controversie, ad altre fattispecie lavorative, ad altri lavoratori e ad altre aziende, perché deve rimanere nel perimetro dettato dall'attore e dal convenuto per quella determinata controversia. Ovviamente, soprattutto le sentenze della Corte di Cassazione si dice che fanno giurisprudenza e quindi non è che sono insignificanti, tutt'altro. Ovviamente, qualora ci sia un lavoratore con disabilità altamente discriminato che vanti il diritto all'adozione di un accomodamento ragionevole sulla sua postazione di lavoro, agirà in giudizio e i giudici nel esaminare la controversia e nel motivare la loro decisione ovviamente potranno prendere spunto da una sentenza di Corte di Cassazione che ha magari ha trattato un caso analogo. E quindi questo è una cosa molto importante, perché la sentenza non si applica automaticamente. Quindi domani un lavoratore con disabilità al quale non è stato concesso l'accomodamento ragionevole non può dire all'azienda: lo devi concedere in forza della sentenza della Cassazione 605 del 2025. Sarà costretto comunque ad agire in giudizio, e magari i giudici all'atto dalla loro decisione nel corso dell'iter motivazionale della sentenza potranno prendere spunto dalla sentenza della Cassazione numero 605 del 2025.
Allora, finora abbiamo parlato di accomodamenti ragionevoli sul posto di lavoro, ma questo è un concetto che magari si può allargare anche ad altre sfere della vita quotidiana?
Sì, sicuramente sì, anche perché di accomodamento ragionevole ha iniziato a parlarne espressamente anche la legge numero 227 del 2021, meglio conosciuta come la riforma sulla disabilità. E questa legge affronta appunto in un particolare articolo il tema degli accomodamenti ragionevoli, dicendo che bisogna assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari per consentire alle persone con disabilità l'effettivo diritto in tutte le sfere della vita quotidiana, facendo e dando la possibilità a loro di comprendere perfettamente quello che può essere erogato per loro, e al fine di condurre una vita soddisfacente in tutte le sfere della vita quotidiana, e quindi non solo più nel posto di lavoro. Poi, più di recente, è intervenuto il decreto legislativo numero 62 del 2024, che affronta anch'esso il tema dell'accomodamento ragionevole, integrando proprio la legge numero 104 del 1992. Molti di noi conoscono questa legge per i permessi lavorativi. In realtà questa legge dice moltissime cose, e il decreto legislativo 62 del 2024 ha introdotto l'articolo 5 bis nella legge 104 del 1992, che amplia appunto il campo di applicazione degli accomodamenti ragionevoli in diversi contesti della vita quotidiana, obbligando all'adozione degli accomodamenti ragionevoli sia enti pubblici che enti privati.
Molto bene, caro.
Faccio presente un'altra cosa.
Sì.
Il ricorso all'accomodamento ragionevole non deve in alcun modo sostituire il puntuale rispetto della legge. La legge, laddove c'è, deve essere applicata integralmente e puntualmente. L'accomodamento ragionevole può essere uno strumento utile per migliorare ulteriormente la situazione, ma non si deve andare assolutamente a sostituire alla legge, che deve essere assolutamente applicata in tutta la sua pienezza.
Perfetto, perfetto. Torniamo tra poco anche dal Presidente, ma adesso è arrivato il momento di dare la parola a Francesca Bonsi Magnoni, che è Disability Manager, ruolo già ricoperto in Unicredit. Di nuovo benvenuta, Francesca. E allora,
grazie.
Andiamo su questo. Le aziende, quindi, da quel che abbiamo ascoltato finora, dovrebbero sforzarsi di mettere nelle condizioni ottimali il lavoratore con disabilità al fine di consentirgli di esprimere le proprie potenzialità. Quali sono allora le politiche che si possono utilizzare per creare un contesto maggiormente inclusivo?
Allora, innanzitutto credo che sia importante iniziare all'interno dell'azienda a creare una cultura sulla disabilità, che vuol dire, attraverso la voce delle persone con disabilità, far capire che cos'è la disabilità, ma soprattutto far comprendere che la disabilità non è un concetto tanto lontano da noi, però suggerire quelli che sono i comportamenti adeguati, corretti da tenere quando si incontra una persona con disabilità, e soprattutto lavorare su quella che è un'eventuale paura che possono avere le persone attualmente normodotate a relazionarsi con le persone con disabilità. Poi è importantissimo coinvolgere i manager, è importantissimo perché il commitment viene proprio da loro, e quindi nel momento in cui si riesce a coinvolgere i manager affinché possano parlare loro stessi di disabilità e capire come accogliere una persona con disabilità e quali sono gli strumenti che hanno a disposizione per accogliere una persona con disabilità all'interno del gruppo, questo consente assolutamente la possibilità di creare un contesto maggiormente inclusivo. Logicamente il manager deve lavorare anche sul team che accoglierà la persona, ma questo non basta, perché è necessario anche attivare un ascolto della persona, quindi mettere la persona con disabilità in condizione di potersi raccontare. Ma anche questo non basta, perché un altro elemento a mio avviso molto utile è lavorare con le persone con disabilità, che se da una parte aiutano l'azienda a evidenziare quelle che sono le priorità e le urgenze, dall'altra è importante supportarle perché devono lavorare sulle proprie competenze, capire quali sono le competenze nelle quali sono forti e nelle quali possono evidentemente dare con le quali possono evidentemente dare un contributo nell'azienda per essere produttivi e per concorrere agli obiettivi aziendali.
Perfetto. E ancora sull'argomento, parliamo adesso del confronto tra datore di lavoro e lavoratore, che è un confronto fondamentale per adottare gli accomodamenti ragionevoli più opportuni per la specifica situazione. Però non sempre questa prassi passa correttamente. Che deve fare l'azienda per andare incontro alle reali esigenze del lavoratore con disabilità?
Allora, mi ripeto, ma a mio avviso è fondamentale l'ascolto della persona con disabilità, ma non solo, il coinvolgimento del manager, il coinvolgimento del team, e solo in questo modo è possibile capire quali sono gli accomodamenti ragionevoli di cui ha necessità la persona per poter lavorare in maniera più agevole possibile durante la sua quotidianità. Questo diciamo non ci deve far dimenticare che è necessario anche coinvolgere quelle che sono le strutture preposte per gli accomodamenti ragionevoli. Voglio a tal proposito fare alcuni esempi diciamo nel mio vissuto lavorativo, che possono essere comunque utili. Da una parte, un giorno arrivò dall'Inghilterra una persona con disabilità, un bel ragazzo, un fusto che sembrava veramente non avere alcuna necessità. E a un certo punto questa persona chiese di avere una scrivania che si potesse alzare e abbassare per permettere a lui di poter lavorare agevolmente perché aveva dei problemi alla schiena. E questo fu un accomodamento semplice che avevamo messo in piedi. Oppure dei percorsi per persone non vedenti che lavoravano all'interno dell'agenzia, percorsi tattili che gli permettevano di arrivare alla propria scrivania in maniera autonoma. Oppure una persona che aveva problemi nella locomozione, un altro accomodamento era di mettere dei corrimano lungo il corridoio dove questa persona camminava per permettere anche alla persona di arrivare comodamente, per poi parlare di sottotitoli per le persone sorde durante le conferenze, oppure di sistemi di lettura per le persone non vedenti, ipovedenti, quali il GIOS, l'ingranditore. Di accomodamenti ce ne sono tantissimi. Quello che è necessario è capire dalla persona quello di cui la persona ha realmente bisogno. Solo in questo modo si può veramente creare una situazione in cui la persona può lavorare tutti i giorni in maniera agevole, in maniera tranquilla, avendo tutti gli strumenti a disposizione.
Perfetto, e una cosa, un atteggiamento che conosciamo, tanti datori di lavoro continuano a considerare l'assunzione di una persona con disabilità come un semplice obbligo di legge da assolvere, quando sappiamo che, come ci sta confermando anche lei, un lavoratore con disabilità nelle giuste condizioni, anche attraverso gli accomodamenti ragionevoli di cui stiamo parlando, può rappresentare una risorsa importante. E quindi, come oltre a quel che ci ha detto finora, in quali altri modi si può valorizzare concretamente il personale con disabilità e fare questo scatto rispetto a una mentalità un po' troppo diffusa di obbligo da assolvere e basta?
Allora, fortunatamente posso dire che a passi molto lenti quello che dice lei sta lentamente cambiando. Però sicuramente è necessario lavorare su due fronti. Da una parte è necessario che le persone vengano valutate per le loro competenze e capacità all'interno dell'azienda e vengano inserite nel contesto lavorativo solo esclusivamente per le loro capacità. Però vorrei condividere con voi un lavoro molto lungo che facemmo all'interno dell'azienda dove ho lavorato, proprio con le nostre persone con disabilità, per capire come potevano essere autonome al lavoro e come potevano essere più produttive. Ed era emerso che la persona con disabilità aveva una forte necessità di lavorare sulle consapevolezze di se stesso, quindi acquisire quella consapevolezza che gli permetteva di capire quali erano le proprie capacità, quali erano le proprie competenze da mettere a servizio dell'azienda. Quindi da una parte abbiamo un'azienda che deve assolutamente valorizzare le persone per le loro competenze e nel rispetto della disabilità trovare un'allocazione che possa permettere alla persona di essere parte del ciclo produttivo. Dall'altra è importante aiutare quelle persone perché possano proprio lavorare sulle proprie competenze, sulla propria capacità e consapevolezza di quelle che sono le capacità e le competenze. Questo io credo è un elemento che credo fortemente.
Chiaramente. Presidente Franco Lepore, un altro tema: che succede se un lavoratore con disabilità viene licenziato senza l'adozione degli accomodamenti ragionevoli?
Allora, per rispondere a questa domanda ritorno alla sentenza della Cassazione che abbiamo appena commentato. I giudici hanno ritenuto che le normative antidiscriminatorie devono essere interpretate alla luce ovviamente della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e di conseguenza in ambito lavorativo il rifiuto dell'accomodamento ragionevole rappresenta una vera e propria discriminazione. Poi possiamo interrogarci se stiamo parlando di una discriminazione diretta, discriminazione indiretta, bisogna poi andare a valutare caso per caso. In molti casi è proprio una discriminazione diretta, e questo perché si impedisce a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori. Ma oltre alla questione della condizione di parità, io voglio sottolineare anche la condizione ottimale. Io devo avere una postazione di lavoro che mi permetta di esprimere appieno le mie potenzialità e in alcuni casi si parla di capacità residue delle persone con disabilità. E arrivando alla questione del licenziamento, quindi naturale conseguenza di quello che ho appena detto è che un lavoratore con disabilità non può essere licenziato se non dopo che il datore di lavoro, onde evitare il licenziamento stesso, abbia provveduto a disporre ogni possibile modifica aziendale, metto tra virgolette possibile, perché come abbiamo visto prima non ci può essere un onere sproporzionato per l'azienda, però molti accomodamenti ragionevoli magari potevano essere adottate, e l'accomodamento ragionevole da intendere in un senso veramente ampio, perché riguardano molteplici azioni del rapporto di lavoro. E quindi, premettendo appunto questi eccessivi oneri economici, il rifiuto ingiustificato dell'accomodamento ragionevole, che poi porta al licenziamento, può qualificarsi come un vero e proprio comportamento discriminatorio, e di conseguenza il licenziamento può essere considerato discriminatorio e di conseguenza licenziamento illegittimo. È capitato in alcuni casi appunto che questo licenziamento è stato considerato illegittimo, tant'è vero che ci sono alcune sentenze di merito di tribunali che hanno poi disposto la reintegra sul posto di lavoro da parte del lavoratore con disabilità licenziato illegittimamente senza aver prima adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Mi soffermo un attimo sugli accomodamenti ragionevoli. Sia Antonio Del Vecchio che Francesca Bonsimaglioni hanno illustrato tutta una serie di accomodamenti ragionevoli. Ecco, facciamo presente che non esiste un elenco tassativo, un elenco chiuso degli accomodamenti ragionevoli, anche perché il progresso tecnologico ci consente di avere un ampliamento enorme di accomodamenti ragionevoli, e magari una cosa che oggi non può essere considerata come un accomodamento ragionevole perché magari ha un costo molto alto, tra 3, 4, 5, 10 anni magari può essere invece considerato un accomodamento ragionevole facilmente attuabile da parte dell'azienda. E un altro tema che ci tengo a precisare è che l'accomodamento ragionevole non è una fattispecie standard, non è una cosa che va bene per tutti. L'accomodamento ragionevole, se deve essere veramente efficace, deve essere il più possibile personalizzato. Ecco perché è quanto mai opportuno confrontarsi con il lavoratore, perché l'accomodamento ragionevole deve rispondere a pieno alle reali esigenze di quel determinato lavoratore con disabilità. Un accomodamento ragionevole magari può andare bene per un lavoratore, e lo stesso accomodamento ragionevole può non essere utile per un altro lavoratore con disabilità. Quindi ecco perché bisogna quanto mai affidarsi a dei professionisti che monitorano e valutano il contesto lavorativo, le esigenze del lavoratore con disabilità e dopo queste analisi possono suggerire l'accomodamento ragionevole più utile per consentire alla persona con disabilità di lavorare in modo ottimale ed esprimere appieno le proprie potenzialità, rappresentando in questo modo un benessere psicofisico per il lavoratore con disabilità che si sente realizzato e utile per l'azienda e nel contempo realizzare anche un profitto per l'azienda, la quale non si trova, ahimè, ancora in molti casi a dover pagare uno stipendio per un lavoratore con disabilità al quale dà poche, pochissime mansioni, invece, grazie agli accomodamenti ragionevoli, il lavoratore con disabilità può essere veramente una risorsa per l'azienda e può contribuire alla produzione della propria azienda.
Molto bene, Presidente. Allora, siamo stati perfettamente nei tempi, ed è una cosa che non capita praticamente mai, quindi complimenti a te e ai nostri ospiti. Come vogliamo fare un ultimo giro di saluto e ringraziamento ai professionisti che sono in nostra compagnia prima di chiudere?
Sì, io volevo ringraziare ovviamente tutti i professionisti che hanno partecipato, volevo ringraziare prima di tutti il presidente Mauro Buzzi, presidente di FEDMAN, un'associazione che si occupa diffusamente di accomodamenti ragionevoli. Tra l'altro volevo chiedere a Mauro se magari può anche dirci due parole su un progetto molto interessante di FEDMAN, il progetto PARI, che parla proprio di accomodamenti ragionevoli.
Prego,
Sì,
Buzzi.
molto
Sì.
volentieri. Il progetto PARI è un progetto costruito, cioè, dalla Federazione Disability Management e si basa su un concetto molto semplice, un database in cui all'individuazione, diciamo così, della disabilità, ma ancor meglio della condizione di salute, sono connessi delle possibili soluzioni, dei suggerimenti. E cioè si dice: guarda, che a fronte di quella situazione potresti immaginare di risolverla con questa soluzione, sapendo che appunto le soluzioni possono essere innumerevoli, che devono essere comunque individualizzate per poter essere effettivamente efficaci, per poter cioè raggiungere lo scopo. Per questo si chiama ragionevole l'accomodamento, perché è legato alla sua adeguatezza e la sua efficacia. Il progetto è un progetto ancora in itinere, nel senso che noi vorremmo in qualche modo collegare questi suggerimenti a quanto c'è sul mercato italiano, quindi laddove ci fosse appunto la soluzione per la cecità, indicare dove la persona e il datore di lavoro la possono trovare. Ed è un portale a libero accesso, si chiama PARI, Portale degli Accomodamenti Ragionevoli Italiano. E speriamo di poter ampliarlo e implementarlo grazie all'aiuto dei soci della federazione, ma grazie all'aiuto anche della rete delle associazioni che si occupano dei diritti delle persone con disabilità. Volevo fare un esempio concreto e molto semplice da capire su che cosa significa accomodamento ragionevole. Nel XII secolo, avere una miopia, una presbiopia, era una disabilità. Oggi noi non immaginiamo che quella roba che mettiamo, che ho io sul naso, che si chiama occhiale, sia un accomodamento ragionevole. Oggi è, come dire, anche un pezzo di moda, però è nato come accomodamento ragionevole per risolvere, diciamo così, problemi, che all'epoca erano, gravi disabilità per le persone.
Perfetto, grazie a Mauro Buzzi, grazie di essere stato con noi, al presidente della Federazione Disability Management. E andiamo a ringraziare anche Antonia Del Vecchio, diversi dei Disability Manager di Synergy Italia. Grazie Antonia.
Grazie, grazie a tutti e a tutte voi che all'ascolto, grazie.
A presto e grazie anche a Francesca Bonsi Magnoni, Disability Manager, posizione già ricoperta anche in Unicredit. Buon lavoro e a presto.
Grazie anch'io e se proprio posso dare un ulteriore certo. consiglio alle aziende è quello di coinvolgere le persone con disabilità perché sono loro che sanno fare la differenza all'interno dell'azienda per far capire proprio come creare un ambiente realmente inclusivo.
Benissimo, grazie anche per questo ultimo contributo. E allora, caro Presidente Franco Lepore, siamo arrivati in conclusione di una puntata estremamente interessante che ha colto la palla al balzo dalla stretta attualità e ci ha portato in un tema sempre particolarmente caldo e attuale come quello del lavoro.
Sì, speriamo veramente di aver fornito dei chiarimenti e dei suggerimenti ai tanti lavoratori con disabilità che ogni tanto si trovano a combattere con i propri datori di lavoro. Ricordiamo che il lavoro per le persone con disabilità non è solo esclusivamente una fonte di reddito, ma è la conquista dell'autonomia, la consapevolezza nei propri mezzi e quindi non c'è cosa più bella di andare a lavorare ed essere messi nelle condizioni di poterlo fare, essendo anche utile per l'azienda.
Benissimo, e allora diamo l'appuntamento alla prossima puntata, sarà mercoledì 7 maggio, passeranno un sacco di giorni alla fine, nel mentre pure la Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, sembrerà passato un secolo quando ci riascolteremo. Hai già qualche idea sul prossimo tema?
Sì, lo possiamo dire.
Ah, spoileriamo subito, quante soddisfazioni che mi dai.
Solo ultimando i contatti, sì. Parleremo del Garante Nazionale delle Persone con Disabilità, figura recentemente introdotta nell'ordinamento italiano.
Che bello quando c'è lo spoiler, molto molto bello. E così sanno cosa aspettarsi i nostri e le nostre, si prepareranno, magari avranno anche delle domande da porre a chi verrà portato par terra, sempre ad altissimo livello, grazie al presidente nazionale dell'agenzia Iura, Franco Lepore. Grazie, a presto.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Buon pomeriggio, chiudiamo Iura e restate dove siete perché adesso si apre uno Slash Box ricchissimo.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.